Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Da Prisma, da Lorenza Ghidini, da Massimo Alberti, come sempre in redazione. Insieme fino alle 10 parleremo dell'escalation in questa guerra, quando ormai manca poco al primo anniversario. E la guerra si prepara a salire di nuovo di intensità questa primavera, fra un mese, due mesi. Parleremo del fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni di massa. È un fenomeno che si è iniziato a verificare negli Stati Uniti, ma anche in Europa, soprattutto dopo la prima ondata del Covid, e sembra essere approdato anche dalle nostre parti, se è vero che nei primi 9 mesi del 2022 le dimissioni volontarie sono aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021. Allora, quali sono le ragioni, quali sono i settori da cui sono più frequenti le dimissioni? Ne parleremo con i nostri ospiti. E infine il tema dei salvataggi in mare. Avete sentito nei nostri giornali radio che la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere sta navigando con un carico di migranti soccorsi verso La Spezia, 100 ore di navigazione prima di arrivare nel porto assegnato, e sulla via per La Spezia ha incontrato altri naufraghi e li ha ovviamente, dico ovviamente perché poi ne parleremo, insomma, ci sono delle leggi che vanno oltre i regolamenti voluti dal governo Meloni, ha salvato queste persone, infrangendo così le nuove regole anti-ONG, possiamo chiamarle. Questo dunque gli argomenti, il menù, potremmo chiamarlo, della puntata di quest'oggi di Prisma. Benvenuti nuovamente all'ascolto. Sentono esplosioni in questi minuti nella regione di Kiev. Entrata in azione la contraerea ucraina, dicono i media locali, per contrastare il lancio di missili russi. Ha tutta l'aria di essere cominciata una giornata molto dura per gli abitanti della zona di Kiev. I russi, insomma, stanno bombardando, c'era da aspettarselo dopo la giornata di ieri. Come ci si aspetta, insomma, che questa guerra entri in una nuova fase. Lo sapete, il presidente Biden e il cancelliere tedesco Scholz hanno confermato l'invio agli ucraini dei carri armati tedeschi e americani. Washington manderà 31 carri Abrams, Berlino 14 Leopard 2. E questi Leopard arriveranno anche da altri paesi europei, visto il benestare che ha dato la Germania, sempre per la questione che sono di produzione tedesca questi carri e il paese produttore deve dare il consenso. Quindi in totale un centinaio e oltre di carri armati arriveranno nella disposizione dell'esercito ucraino per resistere e provare a recuperare territorio. Noi ci colleghiamo col collega Luigi De Biase, giornalista del Manifesto, che è tornato da poco dall'Ucraina. Buongiorno Luigi e bentrovato.
Buongiorno.
Ecco, abbiamo visto nelle agenzie di stampa internazionali di questo bombardamento su Kiev e probabilmente, insomma, anche una risposta a quello che è successo ieri. Che ne pensi?
Sì, sono giorni, a dire la verità, che su Kiev e sulle principali città dell'Ucraina ci sono allarmi aerei, quindi negli ultimi giorni l'esercito russo, probabilmente anche in previsione di quello che sarebbe avvenuto con l'invio della decisione di inviare carri armati all'esercito ucraino, ha deciso di intensificare le operazioni sul terreno.
Noi diciamo che vista da qua sembra in queste ultime settimane sul fronte più caldo del Donbass una guerra di posizione, ma in realtà, come ci raccontava anche l'inviato del Corriere Nicastro l'altro giorno, ogni giorno è una giornata di vite perse, corpi straziati, civili che abitano in condizioni disumane, insomma, e l'escalation sembra però prepararsi soprattutto per la primavera. È per la primavera che servono questi carri armati di cui si parla in questi giorni?
Certo, da un lato il linguaggio della guerra, diciamo che certe volte nasconde un po' la realtà. I russi nel Donbass hanno impiegato, stanno impiegando migliaia di uomini, hanno ottenuto un successo strategico che non deve essere sottovalutato nella Soledar, quindi intorno a Bakhmut, un successo strategico perché hanno rotto una delle linee difensive che gli ucraini hanno costruito nel Donbass. Ed è chiaro che la decisione di inviare carri armati in Ucraina è dovuta probabilmente anche a questo sviluppo sul terreno. Ora pare di capire che Stati Uniti e Unione Europea siano pronte alla prospettiva di una guerra lunga. Gli ucraini più di una volta hanno segnalato l'intenzione di procedere con una controffensiva, il cui esito però insomma non è ancora chiaro, non sarebbe ancora chiaro, e i carri armati servono proprio a quello. Biden nel suo intervento dalla Casa Bianca ieri ha detto che gli ucraini devono ottenere maggiore capacità di manovra su terreno aperto, i carri armati servono esattamente a quello. C'è poi un altro punto, gli Stati Uniti hanno anche segnalato, insomma, di guardare in modo positivo alla possibilità che gli ucraini riprendano la Crimea, ecco, quella sarebbe una delle famose linee rosse che i russi hanno messo sulla carta, hanno iscritto sulle loro mappe prima che questa guerra cominciasse.
L'altro giorno il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che con l'Occidente è ormai quasi guerra reale, e tutti ci chiediamo, quando parliamo di escalation, però poi in sostanza stiamo parlando di escalation verso dove? È veramente realistico secondo te che ci possa essere una guerra? Io per guerra penso all'invio di truppe delle forze occidentali.
Ma in questo momento è difficile non credere all'escalation, perché mi pare che tutti gli elementi si stiano allineando in quella direzione. Ieri, subito dopo la conferenza stampa di Biden che riguardava i carri armati, si è cominciato a parlare della fornitura di aerei di caccia. Mi pare che la Slovacchia abbia offerto la propria disponibilità, se non erro, a fornire caccia all'Ucraina, quindi è chiaro che il processo è molto delineato. La guerra c'è già sostanzialmente, i russi pensano che la NATO sia una parte in causa in questa guerra, c'è chiaramente, come si intuisce dalle parole di Lavrov, un balletto diplomatico ancora in corso, però diciamo che la situazione sostanzialmente è quella: la Russia ha attaccato l'Ucraina, quindi è chiaramente una parte in causa, dall'altra non si tratta soltanto dell'Ucraina, ma anche dei paesi che stanno sostenendo i suoi sforzi militari per riguadagnare il controllo di quelle parti del paese che sono oggi in mano alla Russia.
Secondo la tua esperienza, nei tuoi viaggi, insomma, in Ucraina, tu ritieni che con questa fornitura di carri armati l'Ucraina potrebbe rovesciare le sorti di questa guerra? Teniamo anche presente che poi Zelensky ha quasi addirittura rilanciato poco dopo, parlando di aerei, parlando di missili a lunga gittata.
Ma è difficile da dire in questo momento, perché è difficile poi intuire quale sia davvero, quale potrebbe possa essere l'effetto di questi. Gli ucraini hanno chiesto circa 500 carri armati, ne otterranno per adesso 80, che sono i Leopard tedeschi, che l'Europa è disponibile, che molti paesi europei sono disposti a fornire già da ora. Per i 30-31 Abrams americani bisognerà aspettare qualche mese, perché quelli addirittura devono ancora essere assemblati, quindi già in partenza siamo di fronte a un numero relativamente basso di carri armati. Questi mezzi però hanno un fortissimo valore simbolico per i russi, insomma credo che non ci sia bisogno di spiegare che cosa possa significare per i russi, anche a livello di come la questione sarà rivenduta all'opinione pubblica, vedere carri armati tedeschi sul territorio ucraino. È chiaro che questa misura porta alla definitiva rottura dei rapporti fra Russia e Germania, e questa potrebbe anche essere uno degli obiettivi, insomma, di questa guerra.
Grazie Luigi De Biase per essere stato con noi. Buon lavoro e alla prossima.
Alla prossima.
Luigi De Biase, giornalista del Manifesto, di ritorno, credo, proprio settimana scorsa dall'Ucraina. Anche sulla regione di Kharkiv piovono missili russi questa mattina. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a stare nei rifugi. E l'allarme antiaereo è scattato in gran parte del paese. Queste sono notizie che arrivano dai media locali a poco. E con noi questa mattina anche l'ambasciatore Sergio Romano. Ben trovato, buongiorno ambasciatore.
Buongiorno.
Buongiorno, come gli ascoltatori ricordano, lei è stato per molti anni ambasciatore nell'allora Unione Sovietica, oggi è editorialista, scrittore. Si usa molto questa parola escalation in queste ultime ore, credo forse non sia stata mai spesa in modo più appropriato. Le chiedo però, secondo lei è un'escalation verso dove, verso che cosa?
Ma io credo che questa guerra è diventata sempre più una guerra contro Putin. Naturalmente Putin ha molte responsabilità, e deve accusare se stesso per il modo in cui ha gestito il problema sin dall'inizio, ma vi è una parte della società politica europea che è americana e che coglie questa occasione per regolare un conto con un non soltanto con Putin, ma anche con le ambizioni russe. È diventata una guerra contro la Russia e questa guerra contro la Russia naturalmente giova a Putin, perché lo rende in qualche modo il rappresentante della patria di fronte a una parte del mondo che questa guerra in qualche modo la considera come una crociata.
Diciamo, lei quindi pensa che l'Occidente diciamo un po' approfitti della situazione per cercare di tagliare le unghie a Vladimir Putin?
Credo di sì, e credo che questo sia dovuto naturalmente a una vecchia partita mai chiusa. La Russia ha preoccupato l'Europa occidentale, gli Stati Uniti per un lungo periodo, ed ecco che ridiventa un problema che esisteva già da parecchio tempo.
Ambasciatore, questo secondo lei ci può costare veramente una guerra?
La guerra in un certo senso è già cominciata, naturalmente non ha ancora tutte quelle caratteristiche che potrebbe avere, e forse è ancora possibile evitare questo peggioramento della situazione, sfortunatamente la guerra c'è ormai, ma non è facile risolvere i problemi che sta ponendo.
Sì, certo, però se dovessimo, poniamo addirittura inviare truppe, sarebbe molto diverso.
Certo, sì, le truppe sarebbero, coinvolgerebbero la società.
Dei nostri,
insomma,
paesi.
Però stiamo già inviando i carri armati, e quando i carri armati sono sul terreno, naturalmente la guerra assume un altro carattere.
Senta, che ruolo sta giocando l'Italia? Ieri abbiamo visto che Meloni è stata coinvolta in questa telefonata con Biden. Che impressione ha?
Ma io credo che l'Italia ha avuto per un certo periodo almeno il desiderio di essere in parte, in qualche modo, giudice della situazione, una parte avremmo voluto in qualche modo dirigere il paese, dirigere l'Europa verso una posizione più conciliante, un dialogo con l'Ucraina, ci era sembrato possibile e forse è ancora possibile, ma la situazione si è progressivamente aggravata ed è sfuggita al nostro controllo.
Senta, ambasciatore, per Berlino è stata una decisione delicata mandare i suoi carri armati in territorio ucraino, ne parlavamo anche prima col collega del Manifesto, insomma, anche dal punto di vista di Mosca vedere carri armati tedeschi sul suolo ucraino non è poco dal punto di vista anche simbolico, insomma, la storia è ancora fresca da un certo punto di vista.
Certo, la Germania è molto più imbarazzata di quanto non sia l'Italia in questo momento, perché naturalmente è più maggiormente coinvolta geograficamente e politicamente, e non è facile per i tedeschi in questo momento affrontare la situazione, ma non c'è dubbio che la Germania ha una posizione politica non troppo diversa da quella dell'Italia. Anche la Germania vorrebbe evitare la guerra contro la Russia, ma non può assumere una posizione in questo particolare momento che non sia direttamente, chiaramente, specificamente favorevole agli ucraini.
Ancora una cosa, ambasciatore, lei all'inizio diceva Putin deve biasimare se stesso per quello che sta succedendo e questa guerra che lei dice a questo punto hanno dichiarato proprio a lui le potenze occidentali, e ci sta anche parlando di un contesto che trascina ormai le cose verso un'escalation, anche i paesi più dubbiosi, magari riluttanti, non ci sono più alternative?
Alternative ce ne sono sempre. Putin aveva molte ambizioni, era profondamente convinto che sarebbe passato alla storia come il grande padre della patria, come l'uomo che aveva in qualche modo riscattato i diritti e le ambizioni del paese, delle circostanze in cui si trovavano, e questo rimane. Putin teme che qualsiasi cedimento lo priverebbe di questa di questo colore che in qualche modo assunto di padre della patria.
Molte grazie, ambasciatore, per essere stato con noi. Arrivederci.
Arrivederci.
Buongiorno. Così Sergio Romano. Secondo il governo ucraino sono più di 30 i missili già lanciati questa mattina contro il paese dalla Russia. Arrivano continuamente aggiornamenti, poi noi nel giornale radio fra una mezz'ora faremo nuovamente il punto della situazione. Noi ora abbiamo il blocco pubblicitario e poi torniamo in diretta con la seconda parte di Prisma, in cui parleremo del tema delle dimissioni, le grandi dimissioni. There's somebody that I want you to know. She's a sweet, sweet friend of mine. If she has a fault, she will go overboard. When there's a matter and she flirts like a child. Darling, take her in once and for all. Stay away from them, 'cause everything you say just seems to them so strange. They cross the street whenever they see you come. When the cynics step back from the wall, it's no fun at all. Honey, even when you feel flat and broken, you gotta trust to a happy mind. You could put your faith in me if you got eyes to see, and you got arms to wait for something to hold. When the cynics step back from the wall, it always feels cold. When I saw you in the cafe today, explain it all away to me. Everyone we know, every girl and boy, each one is a misery. So look me straight in the eye and tell me you're alright, 'cause I wanna know the truth. Nothing else will do. Nothing else will do. If you keep making the same mistakes over, you're like a puppy with a broken leg. Hey, and if it goes okay, you got me to blame for being so cynical and never the boy. You used to laugh until you cried on your bed at all the stupid things I said. At all the stupid things I said. Everyone we know, every girl and delle grandi dimissioni è un fenomeno che si è reso molto evidente a partire dagli Stati Uniti, soprattutto dopo la prima ondata di Covid, Great Resignation. Dimissioni volontarie di un numero molto alto di lavoratrici e di lavoratori che, dovute a tante cose, probabilmente a un ripensamento del proprio modello di lavoro dopo la pandemia, del ruolo del lavoro nelle vite di ciascuno, ma naturalmente anche e soprattutto un ripensamento della qualità e delle condizioni del lavoro, stipendio compreso. Nei primi 9 mesi del 2022 in Italia le dimissioni volontarie sono aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021. Sono risaliti anche i licenziamenti. E questo però era abbastanza inevitabile, anche perché con la pandemia i licenziamenti erano stati bloccati da alcune leggi dei vari governi. Di dimissioni parliamo questa mattina insieme a Francesca Coin, sociologa e ricercatrice all'Università di Lugano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E a Roberto Mattio, vicepresidente dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Buongiorno Mattio, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, chiedo intanto a Coin se si aspettava cifre di questo tipo sulle dimissioni volontarie nel nostro paese.
Ma diciamo, dalla fine della pandemia non ero così stupita di vedere una crescita, diciamo, del numero di dimissioni volontarie in Italia. E nel tempo l'idea che mi sono fatta è che sia un fenomeno strutturale. Diciamo che la cosa sorprendente in Italia, se vogliamo, è che diversamente da quanto accade negli Stati Uniti, dove i numeri sono stati molto elevati, però anche diciamo, il rapporto tra chi cercava il lavoro e le offerte di lavoro era molto diverso da quello italiano. Negli Stati Uniti, nel corso di tutto il 2022, c'erano 2 posti di lavoro per ogni persona che cerca. In Italia questo rapporto è opposto, ci sono 4 persone che cercano per ogni posto di lavoro disponibile. Quindi è chiaro che in questa situazione italiana è più sorprendente in realtà che questo fenomeno diventi strutturale, perché mostra che evidentemente ci sono delle carenze, c'è un malessere nel mondo del lavoro che fa sì che mantenere un posto di lavoro stia diventando sempre più difficile, anche se c'è naturalmente la necessità di avere un salario a fine mese.
Cioè in Italia molte di queste persone si licenziano sapendo di non avere una prospettiva alla portata per un altro lavoro?
Sicuramente sapendo che c'è un rischio e quindi temendo di non trovarlo subito. L'anno scorso anno uno studio della Fondazione Consulenti del Lavoro mostrava che una persona su 2 circa dopo 3 mesi non aveva ancora un altro lavoro in mano, il che significa che molti lasciano proprio perché in molti casi, appunto, si dice, e io l'ho riscontrato a mia volta, sono in burnout, c'è un grande tasso di esaurimento, oppure i salari sono così bassi che che non vale più la pena essere impegnati in quel determinato lavoro, ma vale la pena cercare qualche cosa che magari rendi di più.
Di quali settori in particolare parliamo? Cioè, quali sono i settori da cui c'è più, diciamo, fuga?
Ma dunque, i dati di cui disponiamo sono molto lacunosi e molto fragili, però alcune certezze, diciamo, che ci sono consentono di guardare per esempio alla sanità, per esempio al mondo del commercio, per esempio al mondo della ristorazione. Sono alcuni dei settori in cui c'è stato un numero di dimissioni molto elevato e anche una capacità di trattenere lavoratori più basso. Quindi da questi settori vediamo uno spostamento, nella sanità vediamo uno spostamento dal pubblico al privato e dal pubblico all'estero. Nel commercio e nella ristorazione, per esempio, vediamo un'incapacità di trattenere lavoratori che si muovono verso altri settori lavorativi, come potrebbe essere per esempio l'industria, o insomma sono svariate e plurime le scelte. Bisogna dire tuttavia che è un fenomeno più trasversale di ciò che viene detto. È giusto chi lo scorso anno insisteva dicendo è un fenomeno più trasversale in termini di età e in termini di settori di quanto si dica, ed è un fenomeno forse che va visto anche in modo molto capillare, perché all'interno dello stesso settore ci sono aziende in cui i lavoratori si trovano bene, ci sono aziende in cui i lavoratori si trovano male. Molto, moltissimo dipende proprio dagli stili anche di management, per così dire, di gestione del lavoro, o viceversa nelle microimprese e dagli atteggiamenti padronali, dall'assenza di sindacato, dall'assenza di possibilità proprio di dare voce al malcontento, al punto che l'unica soluzione sembra quella appunto dell'uscita.
Ecco, poi arriviamo anche a questo aspetto. Roberto Mattio, dal suo osservatorio di direttore del personale, le torna questa fotografia? O se vogliamo partiamo anche da questo dato, no? 22% di aumento delle dimissioni volontarie nel 2022 rispetto allo stesso periodo, 9 mesi, del 2021. Qual è la sua lettura?
Allora, buongiorno. Diciamo che noi come direzione dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale abbiamo condotto una survey tra i nostri associati, e questa
survey, un sondaggio?
Sì, sì, esatto, un sondaggio tra i nostri associati. Lei tenga conto che abbiamo quasi 4.000 soci nelle varie aziende italiane, quindi direi che è un campione più che rappresentativo del mercato del lavoro. E quindi abbiamo cercato anche noi di capire dove fosse il tema e dove fosse il problema, no? E quello che a noi risulta, almeno da questa indagine, è che tra le cause di questo fenomeno di dimissioni, che ormai è noto a tutti, c'è al 48% la ripresa del mercato del lavoro, sicuramente, perché questo è stato un tema, sicuramente la ricerca di condizioni economiche più favorevoli in altre aziende, unita all'aspirazione di un maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa. Queste sono le tre grandi motivazioni che spingono oggi alle dimissioni. Sicuramente le maggiori opportunità di carriera e un clima di lavoro negativo interno ad alcune aziende lo ha testimoniato. Quindi questo è un po' quello che emerge. Io credo che ci sia… Allora, del tema di cui parlava la professoressa prima, sicuramente c'è anche un elemento di cambio di vita tra le ragioni per cui si cercano e si effettuano le dimissioni. Però cambio di vita in cui, ecco, più che non avere un'altra opportunità, si cercano delle opportunità che magari non sono così sicure. C'è un po' meno il concetto del posto fisso rispetto a una volta si entrava in azienda e si rimaneva lì tutta la vita. Oggi i giovani entrano in azienda ma hanno la curiosità di cambiare, perché anche se si trovano bene in un contesto vogliono sperimentare. Questo noi lo vediamo anche nelle nostre imprese. È difficile trattenere i giovani perché sono curiosi, perché hanno voglia di sperimentare, non hanno più la cultura che avevano i boomers o le generazioni precedenti di trovare un buon posto e di rimanerci lì per sempre. Quindi questo è un fenomeno che va analizzato, molto interessante, su cui le aziende si devono interrogare poi per trattenere i talenti.
Ma questo viene anche incrociato con il livello dei salari, questa ricerca?
Guardi, il livello del salario non sempre è un elemento dirimente, perché nonostante le aziende offrano, io penso per esempio ai laureati che vengono coccolati, insomma, in sentieri di carriera, nonostante non sempre l'elemento salariale è discriminante, perché i ragazzi cercano anche a parità di salario opportunità diverse, proprio perché sono un po' contrari per logica, per filosofia, perché sono degli spiriti più liberi rispetto a una volta da questo punto di vista, cercano delle opportunità per vedere il mondo in modo diverso. Allora le aziende si devono attrezzare, devono offrire percorsi di carriera personalizzati, devono cercare di favorire la mobilità interna e internazionale laddove possibile, laddove l'azienda ne abbia le opportunità. Perché soprattutto i giovani hanno voglia di sperimentarsi e di vedere il mondo, quindi non è tanto un fattore di salario. Poi certo, il fattore di salario c'è sempre in tutte le
facilità. Il fattore di salario non c'è per chi ha una famiglia alle spalle, probabilmente.
Sì, o per chi non ha voglia di rischiare, ecco, diciamo che poi anche lì andremo analizzato per fasce di età. Le aziende dovrebbero, le organizzazioni dovrebbero interrogarsi su cosa offrire
in funzione delle fasce di età ai propri dipendenti, perché un ragazzo di 25 anni ha delle esigenze, una persona di 35 che ha iniziato ad avere una famiglia ne ha delle altre, una persona di 50 ne ha altre ancora. Quindi bisogna anche personalizzare l'offerta da parte delle aziende nei confronti dei dipendenti. I ragazzi vogliono quello che dicevo prima, ma magari chi comincia ad avere una famiglia, cioè il tema della genitorialità, avrebbe bisogno che le aziende in qualche modo fossero attente a questi problemi, no? Pensando per esempio al rientro post maternità, pensando a congedi particolari, allo smart working per le donne dopo il periodo di maternità obbligatoria e così via. La persona più anziana magari vuole incominciare a pensare un part time, vuole incominciare a pensare.
Però Matteo, questi mi sembrano un po' ragionamenti da grande azienda, mentre noi sappiamo che il mercato del lavoro italiano è fatto per forse il 90% da microimprese, dove non so quanto si investa, ecco, su quello che potremmo chiamare welfare aziendale o comunque in attenzione alla qualità, no, di vita del lavoratore, della lavoratrice. È così veramente? Cioè, o sono sembra un po' un discorso teorico, ecco, che forse fanno alla Microsoft.
Allora, può darsi che sia teorico, però diciamo che noi dobbiamo ragionare su un approccio culturale delle nostre aziende, non è un tema di dimensione, è un approccio culturale, un approccio di filosofia all'attenzione delle persone. Che io abbia un'azienda di 20 persone, di 2000, l'attenzione che devo avere per le persone che lavorano con me deve essere la medesima. Oggi lo Stato, la legislazione permette di avere questa attenzione anche alle microimprese. È un salto culturale che tutti gli imprenditori devono fare per essere attenti alle esigenze delle proprie persone. Quindi può essere più teorico perché la grande azienda ha più mezzi, però oggi i mezzi sono accessibili a tutti. Ripeto, l'azienda di 20 persone può benissimo accedere a politiche di welfare nei confronti dei propri collaboratori come l'azienda di 3.000. Non c'è differenza da quel punto di vista, è una differenza di cultura, una differenza di approccio, di attenzione alle persone, che certo, non dipende dalle dimensioni.
C'entra molto anche la cultura del nostro ceto imprenditoriale, diciamo, in questo tipo di dinamiche. Francesca Coin, che ne pensa di questo? Così l'opinione vista dall'altra parte.
Ma c'è un tema su cui io sono molto d'accordo, che è anche una questione culturale, nel senso che calato dentro il contesto lavorativo italiano, dove per l'appunto ci sono molte piccolissime aziende, in cui quello che sento dire dai lavoratori, che sono comunque il mio punto di riferimento principale, è che la legge del luogo di lavoro è qui si fa come dico io. Purtroppo queste testimonianze sono moltissime e in questo senso quando guardiamo al tema delle dimissioni si dice spesso appunto conciliare vita e lavoro e si dice clima aziendale. La questione del clima aziendale per me è forse stata la più sorprendente in questo lavoro, diciamo, degli ultimi mesi, perché clima aziendale significa anche essere esposti molto spesso anche come donne, mi viene da dire, però in generale, diciamo, come lavoratrici, lavoratori dipendenti, piuttosto che a finta partita IVA, piuttosto che in nero, perché noi parliamo di dimissioni e pensiamo a lavoratori dipendenti, però c'è un mondo di malessere, c'è un mondo di fuga dal luogo di lavoro che riguarda anche appunto i lavoratori in nero e i lavoratori a partita IVA che magari cambiano settore. Però il punto è che dal punto di vista culturale l'attenzione alle discriminazioni sul luogo di lavoro, l'attenzione al mobbing, al bullismo, alle angherie, mi verrebbe da dire, o alle vessazioni, purtroppo lo sottovalutiamo, ci sarebbe da fare molta attenzione a questo punto, ma anche nelle grandi imprese, perché purtroppo una cosa frequente che io ho riscontrato in quasi tutti i settori è che uno degli strumenti per ridurre il costo del lavoro è stato tagliare l'organico, quindi molte aziende hanno un organico all'osso. Questo spesso implica che i turni di lavoro, gli orari di lavoro si estendono moltissimo e in moltissimi casi cosa si fa per pretendere che una lavoratrice o un lavoratore metta il lavoro davanti a tutto, davanti ai figli, davanti alla famiglia, davanti alla stanchezza, davanti alla sua stessa salute mentale? si usano piccoli ricatti, si usano piccole vessazioni, si usano quelli che molti chiamano dispetti. Vuoi il giorno libero qui e io non te lo do, ma allora tu mi fai così. Quando si dice clima aziendale si dicono tutte queste cose, e purtroppo ancora, secondo me, in Italia, appunto, dove nelle piccole aziende molta cultura delle risorse umane, non c'è. Magari appunto si può discutere se questo sia insomma l'effetto di questo, però un'attenzione, secondo me, proprio alla cultura imprenditoriale, al pugno rigido appunto degli imprenditori vecchio stile, alla rigidità, anche al maschilismo in molti casi, alla difficoltà delle donne, alla fuga delle donne dai luoghi di lavoro. Appunto, molto spesso anche non solo per una per il fatto che hanno figli, ma perché vengono infantilizzate, vengono bullizzate. Secondo me questo qui è un tema gigantesco.
Dove sono le percentuali donne e uomini in queste grandi dimissioni? In Italia.
Dunque, in generale i dati aggregati nazionali dicono che sono di più gli uomini, però appunto i dati poi sono molto contraddittori se guardiamo per esempio da regione a regione. In alcune regioni sono le percentuali femminili che sono maggiori. Sicuramente se guardiamo a genitori con figli da 1 a 3 anni, il numero delle donne che si dimettono per motivazioni legate precisamente alle ragioni di cura sono enormemente di più le donne. In questi casi appunto sono i dati dell'Ispettorato del Lavoro che ci dicono che circa il 70, dal 72 al 77%, se guardiamo al 21 e al 20, al 2020-21, sono donne con figli da 1 a 3 anni che lasciano, e il 20, insomma, il 23-27% sono uomini. Quindi laddove ci sono gli impegni di cura sono le donne.
Non c'è partita.
Però...
Matteo, esatto. Senta, molte volte noi leggiamo sui giornali di imprenditori che dicono: caspita, avrei bisogno di, non so, due camerieri per il mio ristorante, non trovo uno straccio di ragazzo che venga a fare questo lavoro. Non le sembra in contraddizione questa, che ormai è un po' un grande classico, no, di questi anni, con invece il fenomeno di cui stiamo parlando, cioè la grande mobilità nel mercato del lavoro, come diceva lei, anche la voglia di giovani di cambiare, di rimettersi in gioco, di andare in cerca di altro, anche di opportunità? Qual è il problema? Perché non si incrociano queste due esigenze?
Ma guardi, penso di dire una cosa che è un po' nota a tutti. Sicuramente le politiche degli ultimi governi sui sussidi alle persone inoccupate ha creato un po' di disagio da questo punto di vista.
È stata colpa del reddito di cittadinanza?
Beh, questo è uno dei temi dibattuti, questo è innegabilmente uno dei temi dibattuti, perché molte persone lo stanno dicendo: per 100 euro, 200 euro di differenza prendiamo il reddito e non andiamo a fare dei lavori che ci darebbero più o meno lo stesso importo.
Quindi ci dovremmo ritrovare qui tra un annetto, visto che il reddito di cittadinanza ormai agli sgoccioli, a vedere com'è andata senza quello.
Sì, durante quest'anno ci sarà una rimodulazione del reddito, lo sappiamo tutti, il governo ha deciso così, però sicuramente il fenomeno del reddito di cittadinanza, almeno in alcune aree geografiche italiane, unito al lavoro in nero che è noto a tutti, ha determinato questo effetto combinato di disoccupazione ufficiale, ma poi di fatto di occupazione, sottooccupazione, occupazione non dichiarata, perché questo lo sappiamo, noi abbiamo un'occupazione dichiarata, un'occupazione non dichiarata. I redditi di cittadinanza o comunque altri sussidi fanno sì che le persone possano godere di questo e poi fare lavori in nero.
Certo che tra
vedremo,
l'altro
ragione lei, vedremo fra un anno.
Vedremo. Nel frattempo è anche vero che se si fanno bastare il reddito di cittadinanza vuol dire che il salario offerto è ben basso.
Sì, poi qua c'è tutto il tema del livello dei salari, certamente, che in Italia è molto basso rispetto ai competitor europei. C'è tutto il tema del salario minimo, e adesso non questo è il tema da affrontare in questa trasmissione, però sicuramente i salari non sono alti, quindi c'è tutto un tema anche di adeguamenti salariali. Ma per tornare al fenomeno delle grandi dimissioni, e questo si collega, le persone stanno anche dicendo: vabbè, ma allora per rimanere in azienda sottopagato vado a cercarmi delle opportunità anche di natura imprenditoriale, cioè di autoimprenditorialità, quindi aprirsi qualche esercizio commerciale piuttosto che qualche attività in proprio per da un lato migliorare la qualità della vita, i fenomeni che dicevamo prima, non essere vessati laddove ci siano vessazioni, non essere sottopagati eccetera, dall'altro per avere una qualità della vita, del rapporto tra vita privata e vita lavorativa più equilibrato.
Francesca Coin, le politiche governative in quanto tempo orientano questo tipo di scelte? Adesso mentre Matteo parlava di mettersi in proprio, aprire un'attività, mi veniva in mente quel bel regalone fiscale che ha fatto il governo in finanziaria alle partite IVA, che forse insomma può essere anche attrattivo per certi versi. Un altro progetto che ha in testa il governo, abbiamo letto in questi giorni sui giornali, è quello di eliminare i vincoli del decreto dignità, quindi per esempio tornare a una liberalizzazione dei contratti a termine, più mesi, più causali, tornare un po' al Jobs Act, insomma. Questo tipo di politiche, ecco, tanto per dire, no? O l'eliminazione del reddito di cittadinanza, quando io dico a Matteo ci ritroviamo qui fra un anno e vediamo quanti poi hanno accettato certi lavori una volta che non c'è più il reddito, ha senso o sono più dinamiche da lunga distanza?
Ma dunque diciamo che la risposta anche negli Stati Uniti e per certi versi in Italia alle grandi dimissioni è stata la stessa: se non vogliono lavorare obblighiamoli, la banalizzo, però torniamo a quel libro che avete presentato di Clara Mattei, in cui guardava come negli Stati Uniti per esempio hanno aumentato i tassi di interesse per raffreddare l'economia, aumentare un pochino diciamo la disoccupazione e quindi non lasciare più una tale tanto elevata capacità negoziale da parte dei lavoratori. In Italia, appunto, dove la disoccupazione è più elevata, già siamo in una situazione di partenza molto diversa. Tutte le politiche del governo stanno andando un po' comunque nella stessa direzione: togliere quelli che il governo considera degli alibi o dei cuscinetti, che sono diciamo come dire una forma di civiltà nel terzo millennio, specie appunto nelle zone più depresse d'Italia, in cui la disoccupazione non è volontaria ma dipende proprio dal tessuto economico depresso. Io volevo dire una cosa sul reddito di cittadinanza, nel senso che nel lavoro degli ultimi mesi, in cui appunto io ho parlato con i dimissionari, mi sono attenuta a questo, ovviamente guardando anche a tutto quello che era stato scritto in Italia sul tema, però l'unica ragione che non esce mai, l'unica spiegazione dell'abbandono del lavoro che non esce mai è quella del reddito di cittadinanza. Quindi è interessante come questa ragione scompaia completamente diciamo dall'orizzonte quando si chiede alle persone che hanno lasciato perché hanno lasciato. Da questo punto di vista, secondo me, sarebbe assai più produttivo ascoltarle. Ovviamente penso alle politiche del governo in questo momento, nel senso che se ascoltassimo quello che stanno dicendo, se ascoltassimo, voi avete seguito molto bene anche la sanità, quindi il bisogno di aumentare l'organico, il bisogno di appunto lavorare sulla formazione, il bisogno di dare un po' di respiro a lavoratori essenziali, perché anche nel commercio, nella grande distribuzione sono stati lavoratori essenziali già sfiancati dalla pandemia, e quindi appunto la direzione dovrebbe essere opposta per cercare di trattenere i lavoratori: aumentare gli organici, aumentare i salari, creare anche delle politiche contro la discriminazione, lavorare sul benessere, che però vuol dire anche la capacità di regolare i turni, vuol dire appunto mettere in regola molti lavoratori. La ristorazione è un mondo quasi completamente sommerso, ridurre il ricorso al part-time involontario, che è una vera sciagura per esempio nel commercio, lavorare sul dumping contrattuale, quindi su tutte quelle scorciatoie che ci sono state per abbassare ulteriormente il costo del lavoro. Se veramente si volesse parlare di grandi dimissioni, se veramente si volesse aumentare il benessere nei luoghi di lavoro, la direzione da intraprendere sarebbe chiaramente opposta a quella che ha preso il governo attuale.
Grazie allora Francesca Coin, sociologa e ricercatrice all'Università di Lugano, e Roberto Matteo, vicepresidente dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Molto interessante, vi ringrazio di aver partecipato.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Arrivederci Matteo. tutti gli aggiornamenti delle notizie, in particolare quelle dall'Ucraina, tra pochissimo nel giornale radio di Popolare Network, e poi torniamo con l'ultima parte di Prisma.
With gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there,
well,
there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there,
well,
here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. But it looks good, kill. There's a man.
Sono le 9:37 minuti e questo era un vecchio pezzo di Joe Jackson. Mentre la prima nave umanitaria ha ignorato il regolamento prescritto all'ONG dal governo Meloni, effettuando due salvataggi mentre navigava verso il porto assegnato, la maggioranza si è spaccata sul tentativo leghista di caricare ancora di più questo decreto anti-ONG. Hanno provato a infilarci tramite degli emendamenti alcune norme che stavano nel primo decreto Salvini, parliamo di quelli del governo Conte 1, e che però alcune parti di quel decreto erano state cancellate dal Parlamento, e così anche col voto ovviamente di parte altri settori della maggioranza questo tentativo leghista è stato fermato, perché queste modifiche al decreto anti-ONG sono state giudicate inammissibili nelle commissioni competenti. Questo decreto che contiene le norme contro le ONG deve essere convertito in legge, quindi sta facendo il suo iter parlamentare. E intanto, come dicevamo, la Geo Barents di Medici Senza Frontiere sta navigando verso La Spezia. Hanno provato anche loro a chiedere un porto più vicino, perché rispetto al primo salvataggio, quando poi hanno chiesto il porto, c'erano 100 ore di navigazione per arrivare laggiù, lassù in Liguria. E però strada facendo, diciamo così, hanno ovviamente, mi viene da dire, salvato altri naufraghi che hanno incontrato. Buongiorno Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale che si occupa dei temi dell'immigrazione. Benvenuta Eleonora.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora, il ministro Piantedosi ha detto che eventuali violazioni, che poi non sono tanto eventuali, evidentemente sono già certe, no? Di questo nuovo regolamento, saranno valutate al momento dello sbarco. Cosa succederà secondo te?
Allora, c'è da dire che la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha ripetuto in queste ore che ha operato in conformità con il diritto internazionale marittimo e molti esperti e giuristi, diciamo, le danno ragione, perché il decreto ONG, il cosiddetto decreto ONG, contiene alcune norme che sono molto, molto dibattute dagli esperti di diritto internazionale, tra cui appunto la norma che prevede di raggiungere il porto assegnato senza ritardo e il divieto di fare salvataggi multipli. In realtà, quando una nave, qualsiasi nave, non solo una nave umanitaria, anche una nave mercantile, ha notizia di un natante in distress, cioè di un'imbarcazione in pericolo, e parliamo di pericolo di vita, perché in mare le condizioni sono molto instabili, ha l'obbligo di prestare soccorso. Quindi si vedrà nel porto di La Spezia quando saranno, diciamo, fatti tutti gli accertamenti, ma se la nave di Medici Senza Frontiere era in quel momento la nave più vicina al target segnalato e non c'erano altre imbarcazioni in grado di prestare soccorso, mi viene da dire che la Geo Barents ha effettuato il soccorso secondo le norme internazionali. Tra l'altro, il ministro Piantedosi in queste ore sta ripetendo, diciamo, che le navi dell'ONG fanno da pull factor e quindi in qualche modo attirerebbero.
Pull factor, sì.
Pull factor, esatto, attirerebbero.
Fattore attrattivo, visto che tanto ci sono le navi che li salvano, i trafficanti ne approfittano per caricare i gommoni.
Esattamente, in realtà diciamo sembra ignorare il ministro che in questi mesi, anche in assenza di navi di ONG, gli arrivi sono continuati, soprattutto si ignorano i cosiddetti sbarchi autonomi, cioè gli arrivi senza che ci sia un soccorso, che sono continui e che sono stati continui anche per tutta l'estate, quando non parlavamo più di migranti. Questo, diciamo, questo del pull factor è un principio smentito anche da molti ricercatori che hanno fatto una serie di indagini per vedere se effettivamente si intensificasse il traffico in mare in presenza di navi umanitarie sulla rotta del Mediterraneo. Non c'è nessuna correlazione, cioè i dati non ci dicono questo. Sembra essere piuttosto, diciamo così, una convinzione della politica.
Certo, Eleonora, però a questo punto, al momento dello sbarco, visto che il nuovo regolamento è stato violato dalla Geo Barents, ci dovrà essere che cosa? Un magistrato che apre un'inchiesta? Perché poi è vero che la legge del mare prevale, le leggi internazionali, diciamo, prevalgono, ma è anche vero che farsi un processo, fare un ricorso, poi viene accolto, poi viene respinto, poi si fa un altro ricorso, si devono pagare gli avvocati, ci sono tutta una serie di spese, e forse il governo le vuole prendere per sfinimento queste ONG.
Beh, è un film che abbiamo già visto ai tempi del decreto Salvini, che tra l'altro, come ricordavate, alcune norme si stanno cercando di reintrodurre nel decreto ONG piante d'olio. Sicuramente ci saranno degli accertamenti, il comandante della nave rischia in violazione del decreto una multa da 10.000 a 50.000 euro e si rischia anche il sequestro della nave. Come dicevo, è un film già visto perché già in precedenza, in violazione per esempio delle norme del decreto Salvini, ci sono stati dei processi, ci sono stati degli accertamenti che hanno comportato anche il fermo di alcune navi, anche se poi non ci sono state delle condanne. Potrebbe essere anche questa una strategia, diciamo, quella di contrastare il soccorso anche attraverso una serie di, anche attraverso un iter giudiziario particolarmente lungo.
Sì, e poi anche questa cosa di assegnare un porto molto lontano fa sì che appunto anche solo in carburante l'ONG si debba sobbarcare dei costi per poi magari appunto portare solo 30 persone senza poter fare altri salvataggi in un porto sicuro. Ovviamente è tutto un aggravio che il ministro Piantedosi, il governo Meloni, conosce benissimo. Anche qui credo che le leggi internazionali prevederebbero di assegnare il porto più vicino, in teoria.
Sì, diciamo così, nei trattati internazionali non c'è una norma che, diciamo, specifichi in maniera esplicita che il porto deve essere quello più vicino, però visto che l'obiettivo finale è quello di mettere in sicurezza le persone, questo porto andrebbe raggiunto nel minor tempo possibile, proprio perché in mare non si è mai sicuri e la nave non può rappresentare un place of safety, o meglio, lo può rappresentare ma solo temporaneamente. Per cui imporre una navigazione troppo lunga in condizioni anche meteo marine instabili aggrava l'insicurezza dei naufraghi, peggiora le loro condizioni. Noi stiamo parlando di persone salvate in mare che erano già in mare da giorni, per cui imporgli altre 100 ore di navigazione sicuramente è abbastanza al limite su quel che significa appunto fare un salvataggio, un soccorso. Questo principio di imporre porti lontani, tra l'altro, prevede anche che le navi umanitarie stiano più tempo lontane dalla zona di salvataggio e quindi distrae risorse al soccorso in mare, ha una doppia valenza, non solo aggrava i costi economici per chi fa questo tipo di operazioni, ma anche lascia sguarnito il Mediterraneo. E se ci sono adesso, in queste ore, Alan Fon ha segnalato un'altra barca in difficoltà con 35 persone alla deriva, se le navi navigano verso porti lontanissimi, in quella zona non c'è nessuno che può appunto operare e salvare vite.
Grazie Eleonora Camilli, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. Eleonora Camilli, collega di Redattore Sociale, per cui si occupa dei temi dell'immigrazione. E l'ultimo ospite di questa puntata è l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ammiraglio in pensione, molte decine di anni di mare. È stato anche responsabile delle relazioni esterne della Capitaneria di Porto. Ricordo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Senta, perché volevamo così approfittare della sua esperienza per sentire che impressione le fa questo atteggiamento così duro del governo Meloni. Poi, per carità, anche prima c'erano stati altri tentativi di imporre dei regolamenti che però sono in contraddizione con le leggi del mare, con le leggi internazionali. Che cosa sta succedendo?
Ma l'impressione che io ho è che si tratti di un attacco ideologico, e come tutti gli attacchi ideologici, e cioè pregiudiziali e non attenti, ai valori civili a cui noi siamo legati, come tutti gli attacchi ideologici rischia di far male non soltanto alle persone che vengono colpite, ma a tutti noi che stiamo lì a guardare, a cercare di capire cosa stia appunto succedendo. Se si trattasse di persone da tratte in salvo, partite da coste del nostro paese, credo che nessuno avrebbe dubbi circa la rapidità del soccorso. credo che il ministro Piantedosi o qualunque altro ministro presterebbe immediatamente il porto più vicino perché queste persone vengano immediatamente ristorate e messe al sicuro. Non si capisce perché le persone che arrivano dall'Africa debbano subire un trattamento assolutamente pregiudiziale. E questo trattamento colpisce le navi ONG, cioè quelle che portano in Italia il 10% delle persone salvate in mare. Quindi ancor più questo sembra un attacco ideologico, proprio perché riferito a un aspetto della vicenda migratoria che è assolutamente marginale rispetto al fenomeno nel suo insieme.
Cioè lei dice che in fondo fanno lo stesso di quello che fa le guardie costiere.
Ma esattamente così. E poi ieri il ministro ha detto che la presenza delle navi ONG è un elemento di attrazione, il famoso pull factor, ma questa cosa non corrisponde al vero e mi dispiace che sia una figura istituzionale di così alto profilo che dica cose non vere, perché ieri sono arrivate a Lampedusa circa 200 persone, tra ieri e l'altro ieri circa 300 e in questo momento non ci sono navi ONG nel canale di Sicilia perché l'unica che c'era adesso è stata mandata lontano alla Spezia, chissà quando potrà tornare, e nonostante questo le persone partono. Quindi questo pull factor in realtà non è costituito dalle navi ONG, ma dal fatto che la gente deve scappare da una Libia che noi finanziamo, deve scappare, deve affrontare il mare e si rivolge verso le coste più vicine. Il vero pull factor è geografico.
Certo. Ma
è il mare, è il mare buono il pull factor, è la possibilità di andare via.
È il meteo.
È il meteo. Quindi che ci siano poi delle persone, dei volontari, delle navi che si mettano a disposizione insieme alle forze istituzionali che stanno facendo un grandissimo lavoro, capitanerie di porto e guardie di finanza, che si mettano a salvare, ma questo credo che corrisponda pienamente ai valori della nostra tradizione marinara, alla nostra civiltà giuridica, ai valori di solidarietà a cui ci hanno, nelle scuole ci hanno abituato. Tutto questo se viene tradito, e tra l'altro in modo ipocrita, cioè in modo non diretto, ma con gli sgambetti dei porti lontani, dei soccorsi che non finiscono mai, delle navi che vengono perseguitate, se tutto questo accade rimane veleno nella società. Perché oggi succede al Nord Africa di essere visto con questo atteggiamento di quasi di sfida. E domani è una vecchia storia questa.
È una vecchia storia. E però non cambia, cioè non sembra incredibile, ma non prevale mai l'umanità sull'ideologia.
Esattamente, perché fa gioco la paura, cioè la paura dell'aggressione, la paura del diverso che arriva da noi, dei numeri chissà quanto insostenibili, e parliamo non solo dell'Italia ma dell'Europa. Ecco, la paura è un compagno di viaggio che pensiamo possa essere utile per aggregare nazioni, popoli, simpatie politiche. In realtà la paura alla fine è solo veleno che circola e non è affatto una buona compagnia, è anzi una pessima compagna di strada la paura. Dobbiamo pensare che tutte le persone che arrivano sono pericolose, che siano terroristi, perché poi questo è in fondo il discorso che fa il governo. Questo è il discorso, quello delle navi ONG che fanno trattative con chissà chi, con i negrieri. In realtà tutto questo non è mai stato da nessuna aula giudiziaria, non è stato confermato. Il ministro ha detto che a Ragusa e a Trapani ci sarebbero state delle evidenze di indagini, ma le evidenze di indagini non ci sono, e comunque si dovrebbe trattare di condanne stando alla Costituzione, cioè dovrebbe essere stato accertato in sede giudiziaria che qualche ONG, io non escludo che queste cose possano succedere, ma solo quando saranno successe, potremmo parlarne, e soltanto con riferimento a singole, eventualmente singole organizzazioni, e non a un fenomeno di volontariato, un mondo di volontariato che costituisce una ricchezza per tutta l'Europa, per tutti noi, perché oggi si spende in mare, domani si potrebbe spendere per un terremoto o per una epidemia, o insomma il volontariato è fondamentale.
Molte grazie ammiraglio Alessandro. Arrivederci.
Di nulla,
grazie.
Buon lavoro. Arrivederci, arrivederci.
Così, nudo e crudo, diciamo. Mi è parso veramente molto efficace il ragionamento lineare, semplice, se vogliamo, dell'ammiraglio Vittorio Alessandro. Vedremo poi 100 ore cosa vuol dire, ma insomma manca ancora qualche giorno all'arrivo alla Spezia della Geo Barents, che tipo di conseguenze giudiziarie ci saranno per questa decisione di salvare altri naufraghi sulla strada, diciamo, sulla rotta per la Spezia. Noi ci fermiamo qui, la linea passa alle note dell'autore e poi a Tutto Scorre, e Prisma torna domani e come ogni venerdì va in onda alle 9. Un saluto da Lorenza Ghidini e buon ascolto.